Sul frontone del Tempio di Delfi si leggeva «Conosci te stesso». «Conosci te stesso» è una sfida impossibile, come si sa. È la sfida impossibile. Come si può conoscere se stessi? È il tema della serata questo, è il nocciolo della serata. È impossibile conoscere se stessi. Perché noi non siamo uno. Questa è la verità. Nel momento in cui conosciamo l'altro siamo già due. E nel momento in cui arriva lo straniero siamo sempre plurimi. E lo straniero arriva senza chiamarlo, senza invito. Arriva, punto. Arriva comunque. Ed è prossimo. Anzi, il prossimo è lo straniero. E allora se io mi scopro quantomeno duplice o plurimo in me, è ovvio che scrivere una scrittura filosofica di sé, autobiografica, è impossibile. Ma questa impossibilità non spaventa chi ha il coraggio del pensiero e ogni volta da capo di approssimarsi. Il conosci te stesso. Socrate prende sul serio questo messaggio, ne fa la turbativa della sua vita. Il grande straniero in Socrate è Apollo. Socrate ospita Apollo ed è un'ospitalità anche questa allucinante, perché come si fa a ospitare il Dio? Come si fa a conoscere se stessi se l'altro che è dentro di sé è il Dio? Questo è il problema. Ecco dove l'impossibile non è, come dire, depressivo. Non va vissuto in termini depressivi, autoflagellanti, ci mancherebbe altro, esaltanti semmai. Ogni scacco che io, in cui mi imbatto nella conoscenza di me è a sua volta un successo. Attenzione, successo perché è già successo, è accaduto, è un accadimento passato, ma lo posso valutare, lo posso di volta in volta riparametrare e ripensare. Ed è questa la possibilità di un augmentum che avviene all'interno. Non c'è nessun intimismo in questa interiorità di cui sto parlando, perché come vedete, dov'è l'intimismo se è l'altro che mi abita? Ci vuole l'altro. Qua c'è una seggiola, se qualcheduno desidera sedersi. Ritrovare la prossimità nella distanza è proprio ciò che il mio io è ciò che di più prossimo ho, ma è anche ciò che maggiormente mi sfugge, è anche sempre il più distante. Guardate che non avremo mai insistito abbastanza su questo pensiero, se vogliamo andare avanti e pensare cos'è lo straniero, perché l'argomento è proprio, l'argomento della serata è proprio il prossimo è lo straniero. Polis e xenosofia, ma da polis e xenosofia ci arriviamo, il prossimo è lo straniero. È inafferrabile il mio io. È questa complessità, è un terreno che ogni giorno mi si para innanzi dall'interno, è la faccia timpanica quella che guarda l'interno, quella che adesso sto tentando di ascoltare, ecco. E quindi è impossibile che io mi sappia, io non posso mai chiudere la partita del sapermi, del conoscere me stesso, ciascuno in questo è sacro. Sacro perché è in una avventura che ha come oggetto il sacro. Ognuno è avventurosamente lanciato in questo cammino. Non lo si può uccidere, non lo si può uccidere. Quindi, qual è il problema? Il problema è che salta la ovvietà, la doxa, la opinione, perché, che pretenderebbe che la filosofia partisse dalla identità. Salta proprio, radicalmente. Non parte dalla identità la filosofia, parte dalla estraneità, parte dalla molteplicità. Guardate che fare un passo indietro rispetto al fatto che io sono io è una cosa incredibile, eh? È difficilissimo. Partire non dalla identità, ma partire dal Dio, dal due in greco, il due, ecco. Partire dal due, dalla duplicità che sono. E questa è una cosa che ha già tirato in casa lo straniero, è già entrato in casa lo straniero, eh? Quando io prendo atto di essere due, ho già lo straniero in casa. E sono io quello straniero, è ovvio, eh? Innanzitutto. Sono io quello straniero. Vicino ma difficile è a conoscersi l'identità, perché non esiste identità. Ecco perché io direi che è la più prossima cosa, che ho la mia identità, ma è anche la cosa più impossibile, perché non è mica vera, non è mica reale. Solo che uno abbia incominciato a vagire non è più solo. Ci sarà qualcuno che... Parliamo di ascolto sempre, della doppia faccia timpanica. Solo che vibri il timpano, siamo già in due, siamo. E se siamo già in due capite bene che qua il problema è aperto. Qua il problema della identità è già un problema che va ripensato. Noi questo discorso lo facciamo quando parliamo di sacro e di straniero, di altro con la maiuscola, chiarisco subito a scanso di equivoci, lo facciamo al di fuori di ogni misticismo, al di fuori di ogni pretesa, inscrizione nel religioso. Noi lo facciamo proprio come antropine sofia, quindi come sofia, come sapienza, pensiero dell'uomo. Ecco, dell'uomo, anthropos, antropine sofia, quindi il piano è quello, è un piano orizzontale, dove noi cacciamo nel mezzo la nostra ragione, poi tutti i risvolti che uno può trarre pro o contro il sacro inteso in mille modi, ognuno farà i viaggi che desidera, ci mancherebbe. Volutamente questa sera ho portato i termini greci del discorso che faccio e poi dopo li ho tradotti, perché è tutta una traduzione quella che facciamo stasera. E voi capite che cosa intendo dire, che è tutta una traduzione. Non è che noi, l'abbiamo già visto in più di una serata questo, nella prima parte del seminario, non è che noi traduciamo perché siamo colti, siamo degli intellettuali, sappiamo più lingue, ci piace fare il gioco di trasferire le donne. No, no. Tutte cose nobili e necessarie, sempre di più perché il mondo si compatta, ma non è questo il discorso. Il discorso è che se io sono due, io sono traduzione continua in me stesso. Io mi devo tradurre di continuo, questo è il problema. La traduzione è una misura che mi precede. E come io prendo atto di ciò che sono, già sono dentro la traduzione. Questo è importantissimo. Questo è l'essenziale, forse, della saggezza. Allora, logos, partiamo subito da logos. Ogni parola che io riporto in greco e che traduco, vorrei ascoltarla. E vorrei capire come questo ascolto fa vedere, fa sentire quanto perdiamo per via, quanto anche acquistiamo, attenzione bene. Ecco, Quindi il gioco della traduzione che in me accade di continuo non è un gioco ingenuo e non è neanche un gioco innocente. Voglio dire che violento lo sono in me stesso solo perché sono due. Perché come faccio a essere giusto fino in fondo? Io con me stesso, questo è il problema, se sono due. Chi arriva prima nel luogo, pretenderei, nel luogo che sono, attenzione bene, a spartirmi l'anima. Chi arriva prima, subito crea l'altare. Sapete come è fatto l'uomo, l'anthropos, è fatto così, L'uomo crea l'altare perché vuole il potere sul luogo su cui crea l'altare, questo è evidente, Al di là di ogni fede. Poi uno lo fa per fede, fatti suoi. Antropologicamente, dove io erigo un altare, lì io marco il territorio, affondo la mia orma, pretendo priorità. E allora voglio dire, se io in me stesso sono due, c'è una parte di me che è già marcata e l'altro che non so chi sono, che devo dire che sto divenendo, l'altro che è lo straniero che giunge nel luogo dove io ho già eretto l'altare, domanda. Capite che la violenza è oggettiva? La violenza è nelle cose. Questa è una violenza incredibile. Io sono violento, anche quando non so di esserlo. E sono anche tollerante, ma so benissimo che la mia tolleranza è pelosa. Perché la tolleranza, se dovessimo parlarne un po', ci vorrebbe una serata, dovremmo, ecco, per esempio, vedere quando la tolleranza si lega alla ratio. È con l'illuminismo, è con l'illuminismo. E quando è che la ratio illuministica professa la tolleranza? Quando il margine, rispetto al buon selvaggio, rispetto all'altro, è talmente grande che mi consente il gioco dell'accoglienza, di educarlo, di nutrirlo, di non ammazzarlo. Perché io lo ammazzo l'altro, perché l'uomo ha sempre ammazzato l'altro. Ecco. Ha proceduto colonizzando. Questi giochi si giocano dentro di me, dentro ciascuno di noi, che non lo vogliono. Allora, il logos diventa un termine estremamente fascinoso, perché logos in greco vuole dire almeno due ordini di cose. Uno è la determinazione, il logos determina, il pensiero determina. Quindi interviene, ecco, come ho detto prima, crea l'altare. Erige il luogo sacro. Lì non ci mette i piedi nessuno, c'è Dio. Io sono il sacerdote di me e del mio altare. Chiaro? Lì nessuno può mettere i piedi. Allora è ovvio che io determino. Il logos parte sempre determinando, circoscrivendo, creando una barriera. Ecco, che è un modo di esercizio del potere. Il logos è esercizio del potere. Lo possiamo pensare nel modo più nobile, rimane il fatto che è esercizio del potere. Ma non basta. Logos è anche un'altra cosa. Logos da Legain è anche un legare, è anche un raccogliere, è anche un mettere insieme. È proprio un fare il covone. Ecco, tante spighe, le taglio e le metto insieme. Due significati. Logos quindi non è solo colonialismo, non è solo dominio, non è solo imperium, non è solo marca del territorio, ma diventa anche un collegare, un legare, un legein. È un dire ed è un pensare che è anche un legare insieme. Ma se logos è due sensi fra di loro opposti, come ben vedete, due significati quasi antitetici fra di loro. Se il logos è questo, allora è già dialogos, è già dialogos. Cioè c'è già un passaggio. Dialogo, adesso non prendetelo subito nel senso, come dire, giocarebbe buonistico, nel senso affettuoso. No, prendiamolo proprio, lasciamolo, ascoltiamolo dentro e fuori, in modo obliquo, dialogos. Innanzitutto il dialogo è questo, è che nel logos ci sono già due elementi. Uno che è la marca, l'occupazione, la erezione dell'altare. L'altro invece è il raccogliere insieme, il tenere uniti, il comporre. Se il logos è due cose, e già dialogos, dia in greco proprio il prefisso di passaggio, che consente un passaggio, prendiamolo così, acconsente al passaggio. Il dialogo quindi a sua volta c'è già dentro di me, e io devo ascoltarlo questo dialogo, perché è oggettivo. E che Dio santo, quando incominciava a pensare questi pensieri, la sapienza greca nasce Eraclito di Efeso, ed Eraclito di Efeso è una bufera, è l'urlatore delle folle, l'enigmatico Eraclito di Efeso, è una cosa incredibile, il quale dice Polemos di tutti gli dei è il padre e di tutti il re, e via dicendo, poi il frammento continua. È il padre di tutte le cose, del Tapanta, tutte. tutte le cose sono dentro a Polemos. Ma anche Polemos, molti lo prendono come polemica e come guerra, anzi molti testi scolastici traducono guerra, e non è giusto, perché bisogna lasciarlo risuonare. Polemos è che cosa? È un dialogos ineliminabile. Ecco qual è il problema. Cioè, nel dialogo le due parti non sono sopprimibili, sono dei distinti insopprimibili. Non li posso fondere, non posso farli diventare uno, rimarranno sempre due. Polemos vuol dire questo. Polemos vuol dire che nel dialogos, nel dialogo, i due, i distinti, rimangono tali. Devono cercare nel logos un passaggio di senso, il dialogo, ma rimanendo distinti. Guai se non rimanessero distinti. Guai se il maschio diventasse femmina e la femmina maschio. Guai se l'ermafrodita diventasse maschio o femmina. Deve rimanere ciò che è, perché tutto è distinzione. Tutto ciò che esiste in quanto esiste è il distinto, o non è. Quindi Polemos diventa una misura che è una misura, anche questa che ci precede, è una misura grandiosa, riguarda tutte le cose. Il che significa che tutte le cose in se stesse sono polemos, sono dialogos, sono trasferimento di sensi tra distinti. Polemos lo si è voluto vedere come luogo che avrebbe come origine polis. Vero no che sia questo, perché i grandi conoscitori delle lingue sono l'un contro l'altro armati su questo, quindi no, ma a noi interessa però fino a mezzogiorno, attenzione bene a queste, e vedrete il perché, nel senso di questo gioco, di questa serata intendo dire, ecco, fino a un certo punto interessa. Rimane il fatto che la polis è quello spazio nel quale i distinti devono trovare un logos, dialogos, che faccia passare il senso, faccia circolare i significati, i valori, le parole, rimanendo distinti però. E quindi rimane la scena, ecco Polemos, rimane la scena drammatica. La polis non è una cosa bella, punto. Chi ce la racconta così racconta le fiabe, a noi piacciono le fiabe. E ci piace anche ascoltare, anzi, ci piace più ascoltare le fiabe di quanto ci piacciono le fiabe, pensate. Quindi è tutto dire, ecco. Come dire, raccontami quel che ti pare, solo raccontami qualche cosa. Tanto bisogno ne abbiamo, E c'è chi ascolta dei politici che raccontano anche delle cosacce schifose! Ma perché li ascoltiamo? Io me lo chiedo tutti i giorni. Ma perché ascoltiamo delle nefandezze inascoltabili? È ovvio. Perché il bisogno di dialogo, del passaggio, è immenso, è sacro, è infinito, non finisce mai. Ne abbiamo un bisogno che è come delle labbra del neonatino con la tetta materna. È lì che ciuccia, che succhia ed è in paradiso. Allora, che poi il latte, la madre era, che ne so, aveva una malattia terrificante. E me la comunica, pace, pace, morirò. Intanto ho goduto questo passaggio. Questo per dire l'importanza che ha questa, quanto è costitutiva del nostro essere l'istanza del dialogo, del dialogo. Ma attenzione, Eraclito nessuno lo può cancellare, ci dice che il tutto è nel polemos. Ovvero in che cosa? Non nella polemica e nella guerra, no? Ma nell'essenziale istanza della distinzione dei distinti. I cittadini devono rimanere distinti. Ognuno deve avere la sua testa, non devono pensare tutti come il capo, perché non sono cittadini se c'è il capo. Non ci vuole capo, non ci vuole capo, neanche coda, né capo né coda. Ma lasciamo stare. È Polemos il dio degli dèi, il padre degli dèi, che garantisce le relazioni. Ecco qua. Quindi io tradurrei polemos come relazione incancellabile. Ecco, non la si può cancellare. O non c'è polis, o non c'è più polis. Quindi la polis è lo scenario drammatico. Perché drammatico? Ma perché non si parte dagli identici, ma dai distinti, è ovvio, eh? Non si parte da ciò che è comune, ma da ciò che è distinto. Solo ciò che è distinto deve cercare il comune. Questa è la cosa difficile. E attenzione, qual è il primo gesto? Perché il distinto, perché i distinti, molti, perseguano il comune. Perché allora solo se c'è il comune c'è la polis, eh? È l'ascolto, innanzitutto l'ascolto. Io devo ascoltare e io, attenzione, dirò di più, ho diritto di ascoltare, non solo devo ascoltare, eh? Perché molti direbbero, sì, ecco, viva l'altruismo, ascoltiamo gli altri, senz'altro, ma questo è solo il 50%, forse neanche. Io ho diritto di ascoltare, è una cosa ancora più grossa, nessuno me l'ha mai detta o mi ha educato a questa, a far valere il diritto di ascoltare. Tutti dobbiamo prendere la parola nel cerchio, nel circolo democratico della polis, dei liberi. Tutti devono dire la loro opinione e io, singolo cittadino, ho il diritto di ascoltare tutti. Uno non si può sottrarre. Dunque c'è un doppio diritto, la parresia, ci arriviamo dopo, che è il diritto di parlare in libertà. Tu non mi puoi dare i tempi, come fanno a volte certi governi, che è ovvio, bisogna pure anche governare. E quindi tagliamo la discussione, dando i tempi, sicché si deve giungere a questa legge in tot tempo. Ecco, vabbè. Lasciamo stare adesso, questo è impensabile per un greco. Perché? Perché io ho diritto di parlare liberamente. Io sono libero e prendo la parola in pubblico e devo esprimere. Ma attenzione bene, non solo io ho questo diritto di parresia, di libera parola, ma ogni singolo cittadino ha il diritto di ascoltare. E guai chi si sottrae dal dire. Non ti puoi sottrarre. Tu non puoi dire io non dico ciò che penso. No, quando è il tuo turno nel circolo tu devi dire quel che pensi. E tutti sentono e non te lo rimangi mica, eh. Puoi fare come alcuni fanno, ma io intendevo dire, si rimangiano la parola dopo un minuto, dopo 10 minuti, 2 volte, 3 volte, dicono...
No, perché parlava l'altro.
Ah, ecco, certo, perché poi parlava l'altro, quindi non si è sentito bene. Fosse così sarebbe già un male minore, anche se violenza è quella. Tutto questo, attenzione bene, vedete la doppia faccia timpanica, eh? Parlo della polis, che è l'esterno, la politica. Parlavo prima dell'interno, della mia duplicità. Ecco, io dentro di me, se non parto dalla identità, ma se parto dal molteplice che sono, devo ascoltare, ho diritto di dire e devo ascoltare. Quanto tempo dedico io all'ascolto della pluralità che mi abita? Quanto credito do? Quale parresia riconosco? Quale pubblica e libera parola alle parti di me che tendo a far sempre a far tacere, a obnubilare, ecco, a occultare? E questo è il problema. È ovvio che dopo uno andrà dallo psicologo o andrà dallo psicanalista e per anni non si è mai ascoltato. Non si è mai ascoltato, non ha mai in se stesso attuato questo gioco continuo. È molto attento, è molto difficile, molto difficile di ascolto. Per arrivare a che cosa? Per arrivare, torniamo adesso nella parte esterna del timpano, per arrivare a che l'ordine della logos coincida con l'ordine della polis. Questo è il grande ideale greco, il più grande ideale greco. Ogni parola, lo dice la grammatica, lo dice la sintassi, deve essere al posto giusto, deve avere la sua parte, deve occupare quella funzione, non altre. Tu non puoi fare disfare, non puoi essere capo del governo dire che la consulta non ha nessun valore, essere... Ma tu sei una parte, quella parte, ciascuno la sua parte. Il soggetto non può essere predicato, non può essere complemento. Ma scherziamo, perché altrimenti facciamo delle catene di tautologie allucinanti e nulla dicenti. Più faccio tacere gli altri, più divento tautologico. Tautos vuol dire se stesso, logos, è il discorso che si ripete, e l'altro non ha mai il suo luogo, non ha mai la sua parte. Ma andiamo a vedere cosa succede se l'altro non ha la sua parte. Il nomos, che cos'è? Noi traduciamo legge, lex. Ma vabbè, ma quando traduciamo legge abbiamo già perso il senso greco del nomos. Ogni traduzione, ho detto, comporta questo gioco di attenzione. Lasciando risuonare il nomos, mi accorgo che, questo tra l'altro lo dice in più luoghi e lo riprende in più luoghi Massimo Cacciari, il nomos ha con solo un accento di diversità, nomos, si scrive uguale, nomos è il pascolo, è la parte di pascolo che spetta ciascuno. I cittadini, tutti, devono avere la loro parte, perché per essere liberi non devono mica dipendere uno dall'altro. Ciascun cittadino deve avere il suo pezzettino di terra, deve avere il suo pascolo, per essere autosufficiente e sedersi quindi a testa alta nella ecclesia, nella assemblea pubblica. Il nomos che cosa è? È il logos che diventa la regola della partizione nella polis. Quindi il nomos certo che sarà anche la legge, l'insieme delle leggi, ma se non perdiamo questa vibrazione all'ascolto del termine greco che significa parte, c'è la parte. Nemein, fare politica è riconoscere le singole parti, e chi va contro le singole parti e si appropria tira in ballo la nemesi, sempre la stessa radice, che è la dea della nemesi, è la dea della vendetta, viene anche detto, è la dea che vendica coloro a cui è stata sottratta la loro parte e dunque impedito di prendere la parola in pubblico e di dire liberamente e il diritto di ascoltare tutti. Quindi vedete come si chiude il cerchio attorno al Questo modo di concepire ha avuto come dire, la sua traduzione linguistica in polites, gli abitanti della città. Ecco, c'è questo suffisso tes, della polis, coloro che abitano secondo giustizia, secondo nemein, secondo la loro parte, abitano la città. Ecco qual è il problema. Quale? Che con Roma si capovolge il gioco radicalmente. Mentre in Grecia la polis precede il cittadino, il quale l'individuo, il quale prima è cittadino della città, poi è individuo. Questo facciamo molto fatica a capirlo, noi che siamo figli di Roma, ecco, e non di Atene. Ma guai se perdiamo questo ascolto, Bene. In Roma si capovolge il gioco, Il cives, il cittadino, il civis, precede la civitas. Civitas, la città è fatta da cittadini. Per l'ateniese, per il greco, la città fa il cittadino. Per i romani il cittadino fa la città. C'è una bella differenza, Stesso suffisso tas, tes, nella declinazione. Ecco. Non ci meraviglia quando leggiamo il Critone di Platone, quando si presentano le leggi. Socrate viene istigato dai suoi discepoli, siccome la sentenza è iniqua, a fuggire. Non fate dei paralleli troppo vicini con l'oggi, perché non è mia intenzione. Mi piacciono quelle intenzioni che hanno una tesa larga, ampia, quando sono talmente evidenti. I discepoli di Socrate lo stimolano a fuggire, a lasciare la città, che è ingiusta, che si comporta male. Lo vogliono uccidere e lui ha ragione. Si presentano però le leggi quando i cittadini se ne escono, quando i discepoli vanno a letto, come di notte nell'orto dei Getsemani arriva la soldataglia e prende il Cristo, così di notte invece qua arrivano le leggi. Si presentano i nomoi, si presentano a Socrate e gli dicono che cosa hai intenzione di fare. Noi ti abbiamo fatto, non vorrai tradirci. Questo dicono. Le leggi fanno il cittadino greco. Prima sono cittadino della città, è la polis che mi costituisce, la mia dignità, la mia libertà, la mia sopravvivenza, la mia difesa dal nemico, tutto passa attraverso la polis per il greco. Cosa fai? Per il tuo proprio particolare ti contrapponi alle leggi? Ecco qual è la domanda che fanno Socrate, ma noi ti abbiamo fatto. Addirittura, ecco qua, Diche, addirittura si pone a capo non della polis, ma del cosmos. Ed è importantissima questa distinzione. Diche non è la dea della città, nessuna città. Allora, nessun cittadino può pretendere di avere ragione sulle leggi, sui nomoi. Nessun cittadino, cioè, può appropriarsi di parti di altri. Io non ti posso rubare, derubare. Ecco, benissimo. Perché tutti devono avere la stessa dignità, la stessa parte, lo stesso pascolo, nomos. La stessa sopravvivenza e dignità. Bene. Non solo il cittadino è dentro ai nomoi, ma i nomoi, per quanto giusti, non esauriscono la giustizia. Ma ancora una volta, come suona dike e come suona giustizia, ius? Che rapporto c'è? Nessun rapporto. O meglio, poco rapporto. Poco rapporto. Questo è il vero. Indiche, che viene tradotta come giustizia, attenzione bene, c'è ben altro. Perché chi di noi quando pensa alla giustizia pensa al sole? Se il sole uscisse dal suo tracciato, dalla sua corsa, Diche ordinerebbe a Nemesi di rimetterlo in carreggiata, di punirlo. È superiore agli astri, Diche. La giustizia, questa è una cosa meravigliosa per i greci, è sottratta agli stessi nomoi, è superiore. Tutte le città greche messe insieme non possono sostituirsi a Diche, perché non possono cambiare il corso del sole, della luna, degli astri e delle costellazioni. Diche è dunque la garanzia ultima e prima della giustizia dentro la città. Chiunque nella polis faccia propria la parte di un altro, e la parte è quella di il diritto di ascoltare e il diritto di dire. Fate voi, se fosse un cittadino che si permettesse di controllare, che ne so, dei mezzi di informazione pubblica, ecco, non dico privata, perché se è una cosa impensabile per un greco, Diche, che è su. Questa si chiama tirannide, Per il greco, chi non dà voce all'altro è già in odore di tirannia. E dunque Nemesi è pronta a scattare, è pronta a intervenire. E Diche, la garanzia del cosmos, prima che della polis, dunque anche della polis. Come chiamano i greci la pretesa di togliere il nomos, il pascolo, o il pascolo può anche essere in un maschilismo boia, la donna di un altro, può anche essere della donna una, usiamo una metonimia, la parte per il tutto, ecco, la verginità, che ne so, insomma, io pure non sono pratico, quindi mi arresto sulla soglia, dico queste cose, ma scherzate, ma com'è possibile? Ma com'è possibile che subito scatta ibris? E la ibris è il peccato peggiore, peccato in termine etico, attenzione bene, e qui politica ed etica sono la stessa cosa per i greci. Se il polites precede l'individuo, se la mia appartenenza al pubblico e alla città mi precede, e semmai mi costituisce come cittadino, perché poi tutte le parti sono diverse, perché abbiamo tutti 10 metri quadri di pascolo, 100 metri quadri, quello che è, c'è polis e polis, bene. Non è mica sempre il medesimo, uno l'ha più in salita, uno più in discesa, uno sotto al verde, uno più al secco, uno col fiume di piano, capite bene il gioco, Siamo partiti dicendo che i diversi sono il punto di partenza, i distinti sono il punto di partenza, e polemos, la relazione, la necessaria relazione, è la necessaria relazione fra i distinti, che tali rimangono, ma anche gli interessi sono sempre distinti. Cioè, voglio dire, noi possiamo dire, siamo due professori, siamo quattro insegnanti, benissimo, abbiamo interessi comuni, benissimo. Noi siamo quattro medici, abbiamo interessi comuni, noi siamo quattro impiegati, e vi dicendo, benissimo. Tutti distinti, come vedete, tutti distinti. Anche fra quei quattro, attenzione bene, perché c'è chi è novizio, no, è precario, chi dovenia, chi è precario, e c'è chi è prossimo alla pensione, c'è appena andato, non ho capito, che non sa più, chi c'è appena andato è questo ibrido, questo ermafrodita, come dicevo prima, perché che cos'è? Domani uno che c'è appena andato, che ancora si sogna di fare lezione, che ancora la mattina fa lezione ai suoi studenti, i quali lo sanno e vengono qua così, quasi a dire, non ci dai mica più il voto, è ovvio, questo è evidente, non l'ho mai dato il voto, anche quando lo davo, spero di aver sempre comunicato anche l'idea del gioco, serio, i giochi sono serissimi, attenzione, ma del gioco. Ecco la paresia di cui parlavamo prima, dare a ciascuno ascolto e voce nel dramma della polis. Questo nel dramma non è un'aggiunta, è perché c'è polemos a capo di tutto, Non possiamo pensare la polis senza il polemos, non è pensabile. È talmente precedente, dicevo, la divinità che dice, che tiene insieme il cosmos e i nomi delle varie polis, delle varie città, è talmente precedente che chi non credesse alle divinità della città, numizein tutzeu, chi non credesse alle divinità, automaticamente in odore di tirannide, un modo per farsi tiranno e farsi un baffo di che cosa? Delle divinità della polis, perché le divinità della polis non sono altro che le incarnazioni dei nomoi, delle leggi, della giusta ripartizione. Questo è il problema. Quindi chi non ci deve meravigliare più di tanto che tanti filosofi, liberi pensatori, venissero uccisi o morissero fuggendo dalle poleis perché accusati di ateismo. Ma dico, ma di ateismo non è mica come per noi, Sto zitto. Nomizein tu seu, credere negli dèi. Secondo la misura di Dike, questa credenza negli dèi, e sempre rispettando la distinzione fra diritto e giustizia. Oggi, per esempio, mi verrebbe da dire, in quanto cittadino italiano, che voglia o no festeggiare il 150° anniversario, che ne so, della Costituzione, dell'Italia, dell'unità d'Italia. Oggi, se dovessi pensare a che cosa sta sopra le singole parti? Che cosa? Forse la Costituzione, con la C maiuscola. Sì, ecco, la Costituzione. Direi proprio lei. Lei è una divinità, è una divinità. Dovremmo tenere l'incontro di divinità. Tu prendi parte al gioco, secondo la tua parte. Ma la tua parte rispetta le altre parti? Vabbè, questa è la domanda che andrebbe sempre fatta. Perché se la tua parte non ha rispettato o non rispetta le altre parti, fatti da parte. Fatti da parte. Abbi la dignità di farti da parte. Ma cosa fai? Non potrai mica mettere le mani sulla Costituzione. Perché per un... fare questo gioco oggi sarebbe come per un greco nomizein tu zeu, non riconoscere ciò che sta al di là della ripartizione in atto dei poteri, ciò che sta a monte e che non si può toccare, che non si può toccare, attenzione, non puoi cambiare il corso del sole e della luna e delle costellazioni. E veniamo allora al titolo iniziale, che era Xenosofia, la Xenosofia. Veniamo quindi a questo titolo incredibile. Come possiamo chiamare l'arte del logos, cioè di quel pensiero che in se stesso è duplice o molteplice? Come possiamo chiamare quel logos che in se stesso, essendo duplice e molteplice, deve rispettare la pluralità delle parti, deve rispettare la molteplicità delle parti, i nomoi, i piccoli pascoli di ciascuno? Come possiamo chiamare la sapienza, il savoir-faire, l'arte, ecco l'arte dell'egein, del determinare con esattezza, ma anche del tenere insieme, come dicevamo all'inizio. E questo secondo giustizia. Com'è possibile fare questo? Come chiameremo questa arte, visto che ciascuno di noi in se stesso è più distinti? E la polis in se stessa è fatta di distinti, che hanno ciascuno, in quanto diverso e altro dagli altri, uguale titolo, uguale, identico titolo, attenzione, se non l'arte della ospitalità dello straniero, la xeno, xenos in greco, straniero, sofia, la xenosofia. Ma leggiamo le parole di Cacciari, prima citazione che leggo, ecco, è una citazione manipolata, tradotta. Lo devo dire, quando sotto c'è scritto tra parentesi il luogo e l'autore, è fedelissima, quando invece non c'è scritta è libera. Bene. Il movimento del logos verso il nomos e verso l'iche, questa filosofia, questa antropine sofia, cioè questa sapienza che l'uomo solo, che appartiene all'uomo, dell'uomo, che cerca di armonizzare il suo racconto per altro. Lo vediamo subito dopo, nella seconda parte, 5 minuti. Come viene definita la persona nella filosofia scolastica? Alcuni dicono secoli bui, bui un fico secco. Sentite che definizione. Per alium ad sé, per sé ad alium. Statemo a vedere se questi frati, che stavano, questi monaci, questi abati, se la sapevano lunga o no, avevo un tempo per pensare, la persona come si definisce? La persona è per sé ad alium, per alium ad sé, quindi non c'è la identità, punto, non c'è, ma mai per la filosofia c'è stata. Identità, punto, mai. Dunque, questa antropine sofia che cerca di armonizzare il suo racconto per altro, attraverso altro, che tende alla giustizia, riconoscendosene distante, sempre distante. Il diritto non è la giustizia. La giustizia è di più del diritto. Il diritto divide le parti, sempre in ragione di forze in campo, ecco, dell'attualità delle forze in conflitto. Questo fa il diritto. La giustizia sta sopra a vedere se è giusto o no questo gioco, che tende alla giustizia riconoscendosene distante. Ebbene, questa filosofia, come potremmo anche chiamarla alla fine, questa filosofia che muove sempre verso un altro, il nomos, dike, potremmo dirla introducendo la parola dell'altro in quanto straniero, xenosofia. Una sapienza di ciò che ci rimane sempre straniero, di ciò che ci rimane distante, di ciò di cui non possiamo diventare padroni. Allora, è chiaro che uno potrebbe dire, insomma, cadiamo sempre nel relativismo, e non è vero, o meglio, ogni volta questo relativismo diventa più fascinoso, spero, semmai tale lo si voglia definire. Richiamo allora Vitiello, se ben ricordate, è stata una questione di, cioè, ha creato un po' di trambusto qui dentro, quando dicevo, beh, insomma, alla fine cosa ci propone Vitiello? Vitiello ci dice che la filosofia, in quanto logon di dona, i logon, cioè in quanto deve rendere giustizia delle parole dei discorsi, dare ad ogni discorso la sua parte giusta, riconoscere la giusta parte a ogni discorso. Bene, la filosofia in quanto logon di Donai ha il compito di dare ragione sempre di nuovo della sua impossibilità di dare ragione. Ma attenzione, non chiudo mai il cerchio, ma sono sempre lì che ci provo, sono sempre lì che riscommetto, che ritento e che intanto muovo la ragione. Stessa cosa ci sta dicendo Cacciari. Potremmo, è una sapienza che ci rimane sempre, che, di ciò che ci rimane sempre straniero, di ciò che ci rimane distante, di ciò di cui non possiamo diventare padroni. Io non posso diventare padrone di me stesso, questo è il problema. Io sono sempre distante da me. Ma che cosa io conosco meno di tutti se non me stesso? Ma scherziamo? Ma che cosa conosco meno se mi metto alla ricerca di ciò che sono? Attenzione, ecco. Se mi metto a scrivere ciò che credo di essere, lì ti voglio. La distanza è in noi, lo straniero è in noi. A mio avviso, chi non investe tempo e ascolto su questo piano del discorso, se anche parla di accogliere gli stranieri, di aprire delle case, sì, forse sarà filantropia, ma non va al di là della filantropia, eh. E c'è del gran paternalismo. La misura dell'accoglienza, uno la deve conquistare dentro di sé. È lì la cosa più difficile. E vediamo. Ancora un minuto. Vediamo allora Abramo. Chi è lo straniero per eccellenza? Finiamo, sì, questa prima parte leggendo Abramo. Yahweh vuole. Ah, qua siamo, come vedete c'è un ramoscello che nasce, un fiorellino che nasce nel deserto. Non è stato posto nel deserto perché si sarebbe col calore afflosciato, invece vedete che virgultoso, qui è proprio stata scattata nel deserto. Abramo, d'altra parte, state a sentire se c'entrano il deserto. C'entrerà. Allora, Genesi 12, questo è il Deuteronomio, Genesi 12, eccoci qua. Come parte il gioco? Parte così, Yahweh vuole Abramo straniero. Oh, una bella divinità questa, è un Dio terribile. Io non lo so, a volte penso che se fossi nato ebreo avrei davvero dei grandi problemi di orientamento mentale. Perché pensare che il mio Dio mi vuole straniero... Poi, vabbè, tutto il discorso di stasera ci fa comprendere che lo siamo, è dentro di noi, quindi poi forse potremmo anche nascere ebrei. Ma dice, vocazione di Abramo, il Signore disse ad Abramo, perché poi diventa Abramo dopo, sol quando sei straniero sei proprio Abramo, anche questi giochi sui nomi propri sono una cosa meravigliosa. Il Signore disse ad Abramo, vattene dal tuo paese, dalla tua patria, e dalla casa di tuo padre verso il paese che io ti indicherò. Non gli dice qual è. Tu vattene grazie, boh. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò anche coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno, io maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Fate sentire, allora Abramo partì. E non è che si è reso faccio. No, allora partì. Abramo è una cosa incredibile, ha un rapporto osmotico con Yahweh che è impressionante. Qualsiasi cosa gli dica di fare, lui la fa. Ammazza tuo figlio Isacco, tac, lo prende, lo porta, parti, vai, va. È una cosa incredibile. Ed è, come ben vedete, una battaglia interiore totale. Qua l'altro che ha nella pancia, nel cuore, Abramo, è Yahweh. Non è mica un altro comodo, è sempre contropelo. Allora Abramo partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abramo aveva 75 anni, sì, non è che avesse tutte quelle energie per dire, se poi sbaglio torna a casa, se poi... No, aveva 75 anni quando lasciò Caran. Abramo dunque prese la moglie Sara e Lot, il figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carà e tutte le persone che gli si erano procurate e si incamminarono verso il paese di Canaan, che è già abitato, fitto. Cioè, non è che lo mandi in un luogo, in un Eden, no, ma non nell'Eden. Il Signore apparve ad Abramo e gli disse... E gli fa ancora le promesse, insomma, zio, boh, se non altro lo ricompensa di continuo. Dunque, lo vuole straniero. Ma attenzione bene, straniero non è solo colui che va. Straniero è anche colui che accoglie lo straniero. Guardate che per accogliere lo straniero bisogna che uno dentro di sé si sappia straniero, altrimenti non lo accoglie. Perché lo straniero inquieta e basta. Mette in inquietudine la casa. Chi dice che non ha paura degli stranieri dice il falso. Tutti hanno paura degli stranieri. Voglio vedere se non hai paura. O sei un irresponsabile, o sei un masochista, oppure hai paura. Eppure non c'è scampo. Eppure non c'è scampo. Perché tu sei straniero in te stesso. E questa misura smisurata, quello è il luogo. Importante. Poi il Signore, ecco qua, 18, Genesi 18, 1, 15, poi il Signore apparve a lui alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Abramo alzò gli occhi e vide che tre uomini, state bene a vedere, è uno, il Signore, è trino, sono tre uomini. Su questo ci hanno fatto una teologia lunghissima, nel Medioevo avevamo molto tempo anche per recuperare queste... Vabbè, qua forse non c'era nulla di tutto ciò, qua forse non c'era nulla. Comunque, egli alzò gli occhi e vide tre uomini, stavano in piedi presso di lui, cioè erano già lì. Lo straniero arriva, non è che lo chiamo, non so chi è, chi sia, non so il nome. L'ospes... e l'hostis hanno la stessa radice, sono la stessa cosa. Lo straniero può avere in tasca un frutto, oppure la mirra, l'oro, l'incenso, o può avere una pistola e ti spara. Oh, occhio, questo è lo straniero. Hospes, hostis, stessa radice. Egli alzò gli occhi e vide che i tre uomini stavano in piedi presso, sono già lì, presso di lui. Lo straniero si fa sotto. Si fa avanti, arriva a casa, tu voglio o no, poi tu puoi scappare o puoi accogliere, attenzione, puoi resistere alla paura o puoi invece reagire violentemente alla paura, tutte cose legittime o illegittime, tutte cose da pensare poi, ma attenzione, sono tutte nelle cose queste reazioni, Ebbene, invece come reagisce lo straniero per eccellenza, Abramo, la misura dello straniero, di tutti gli stranieri, di tutti i tempi, dice così lui, appena li vide corse loro incontro, cioè non titubante, no, se io sono straniero dentro di me, in toto, corre incontro agli stranieri, e grazie. come se io sono amante e arriva l'amante, corro incontro, mica vado titubante, addosso. Appena li vidi, corso loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' di acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Permettete che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore. Se sereni, che bello questo, rinfrancatevi il cuore. È scritto in piccolissimo, eh. Dopo potrete proseguire, perché è bene per questo che voi siate passati dal vostro servo. Quelli dissero: fa pure come hai detto. E allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: presto, presto, tre staglia di fior di farina, impastala, fanne focacce. All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono. Come si fa poi a sapere che sia buono? Me lo sono chiesto. Tenero si sente, lo si palpa, ma che poi sia buono. Attenzione. Tenero e buono, però è bella questa osservazione che fa la Bibbia. Tenero e buono, e lo diede al servo che si affrettò a prepararlo. Prese latte acido, cioè forse yogurt, non lo so, latte acido. Perché acido non mi piace come aggettivo, però è buono anche questo. Prese latte acido e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. E poi gli dissero: dov'è Sara, tua moglie? Rispose: è là, nella tenda. Il Signore riprese: tornerò da te fra un anno, a questa data. E allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. C'è una cosa questa, da pelle d'oca. Ma come? Sara stessa non c'è. Le donne la san lunga, cioè la san più lunga. Non è pas possibile. Non c'è mica la... Dice, infatti Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda ed era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni. Cioè, se erano nati via 75 anni, lui aveva già 100, Abramo, e lei 90. Allora Sara rise dentro di sé e disse: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere. Bella, scusate, ma sentite bene, è però ancora vitale, perché non dice dovrei rimanere incinta, dice dovrei provare il piacere. Oh. Sono... uomini e donne di mondo, questi sono dentro la Bibbia, ma sono di mondo, perché dice, scusate, c'è scritto, intanto Sara, perché ausculta, origliava, intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda ed era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni, era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere, mentre il mio signore è vecchio. Ma il Signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso dicendo potrò davvero partorire mentre sono vecchia? È anche delicato il Signore, traduce, è tutta traduzione. Ma come? Ma se la Bibbia è la parola di Dio? No, sì, è parola di Dio, ma tutta è traduzione. Dentro la Bibbia vengono tradotte da un secondo all'altro, da una riga all'altra, vedete? È importantissima questa misura universale, assoluta, mentale, del timpanica, che è la traduzione. Tutto è traduzione. Perché Sara ha riso dicendo potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te alla stessa data e Sara avrà un figlio. Cioè, poi lo ripete. Allora Sara negò: no, non ho riso, perché aveva paura. Cioè, parlava davvero come il Signore. Era uno straniero, era un peregrino che arriva, tac, ha un fascino e un ascendente del Dominus. Ma quegli gli disse: sì, hai proprio riso. Cioè, sa tutto. Sa tutto, non si scherza, non si scappa. Ci fermiamo.